Allegro moderato dal concerto per violino, archi e basso continuo in La minore, Bach Werke Verzeichnis 1041, qui interpretato da James Ennis con la Canada's National Arts Center Orchestra, un estratto da un album pubblicato da Analecta nel 2025. E ben ritrovati per il Voi che sapete di oggi. Ci ha raggiunto in studio il nostro Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno Lucia, buongiorno e buon pomeriggio, meglio dire, ai nostri ascoltatori. Che bello ascoltare questa musica, ci fa, almeno a me, tu sei giovanissima, a me fa tornare giovane, mi fa bene al cervello. Perché?
Perché oggi parliamo proprio di musica e cervello, soprattutto di musica e longevità, e partiamo da un'affermazione: la musica può diventare una vera alleata del nostro benessere cognitivo, soprattutto con l'avanzare dell'età, dobbiamo dirlo. Numerosi studi lo confermano: l'ascolto attivo, lo studio di uno strumento e la pratica musicale, anche condivisa, hanno effetti positivi sulla memoria, sull'attenzione, sull'umore e persino sulla plasticità cerebrale.
Eh sì, la plasticità cerebrale viene messa in gioco dalle attività musicali, che non si limitano a un beneficio emotivo. Ormai lo sappiamo, suonare, cantare o anche semplicemente partecipare in maniera attiva a un'esperienza musicale può contribuire a mantenere vive e attive le connessioni neuronali e a contrastare l'isolamento sociale. Uno dei fattori di rischio più significativi, almeno così dicono gli esperti, per il declino cognitivo.
E per parlare appunto di musica e cervello abbiamo con noi due ospiti. Da prima do il benvenuto a Daniela Perani, professoressa emerita di neuroscienze all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buongiorno e benvenuta a Rete 2.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E con noi anche un musicista ben conosciuto sul territorio e non solo, il direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, Luca Medici. Buon pomeriggio, Luca.
Buon pomeriggio a tutti.
Io partirei con una domanda generica per la professoressa Perani. Cosa ci dice oggi la neuroscienza sugli effetti della musica sul cervello e soprattutto sul cervello in età avanzata?
Bene, una domanda fondamentale direi, ma in parte avete già detto benissimo voi quello che succede. Per fare un punto un po' più dalle neuroscienze, direi che negli ultimi 10-15 anni sono esplose le ricerche sulla relazione tra musica e cervello. E questo ha portato a molte evidenze interessanti. In tutte le età, diciamo, dalla prima infanzia all'età dell'invecchiamento. L'effetto della musica è innanzitutto, diciamo, positivo dal punto di vista emozionale, l'ha detto prima il giornalista che è intervenuto. Certamente ha un'importanza enorme per le emozioni. Emozioni significa provare piacere quando si ascolta la musica preferita e di conseguenza, diciamo, inondare il nostro cervello di una neurochimica positiva, la dopamina, la serotonina, tutto questo fa molto bene. Però per creare plasticità questo non basta. In effetti la musica agisce sul nostro cervello se, diciamo, praticata con un certo sforzo. Cosa voglio dire? Apprendere a suonare uno strumento, anche in età adulta o età più avanzata, ma soprattutto, diciamo, cominciando da bambini, questo crea dei miglioramenti nei sistemi di connessione cerebrale impressionanti, che hanno effetti sia nell'infanzia, sia nell'età adulta, sia dopo. Quindi significa imparare a cedere alla musica oppure avere un rapporto stretto, quindi capirla nel senso di approfondirla, percepirla in modo, diciamo, cognitivamente e culturalmente elevato. Questo crea plasticità certamente, ovvero cosa vuol dire? Aumentano i dendriti, che sono quelle piccole connessioni dei nostri neuroni, aumenta quindi la creazione di questi legami cerebrali che persistono nel tempo, perché la plasticità persiste. E questo è molto importante, quindi si vedono questi aumenti, si vedono con le neuroimmagini anche aumenti della connettività, la forza dei circuiti che migliorano e alla fine un rapporto diretto col miglioramento cognitivo.
Ecco, tutte queste cose che sentiamo dalla dottoressa Perani sono spunti per delle riflessioni. Mentre attendevamo di iniziare la trasmissione, ascoltavamo della musica di Bach e io in maniera, come dire, un po' anche puerile, sono uscito con un'espressione dicendo questa musica è persino commovente. Adesso ho la certificazione della dottoressa Perani e sono tranquillo che tutto quello che ho provato è assolutamente nella normalità, almeno secondo la ricerca. Luca Medici, tu che sei musicista, ma soprattutto dal tuo osservatorio privilegiato di direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, sentendo i dati e le conclusioni a cui sono giunti gli studiosi delle neuroscienze, che riscontro hai nel quotidiano, nel tuo mondo di tutto questo?
A dire la verità, sono cose che noi pensiamo o pensavamo e riscontriamo quotidianamente o abbiamo riscontrato. Avere qualcuno che riesce a spiegarle, come ha fatto la professoressa Perani in questo momento, dicendo questo è il fondamento di quello che noi possiamo riscontrare in termini di apprendimento, in termini di connessioni, in termini di... Faccio un esempio molto pratico. Un giovane percussionista che si ritrova a dover eseguire un ritmo con quattro voci separate, una per braccio e una per gamba.
Non lo invidio.
È un qualcosa che abbiamo sempre visto, questa scioltezza, questa capacità di essere molto più sciolto, molto più sciallo, come direbbero i giovani di oggi, e è un qualcosa che a noi fa molto piacere che qualcuno lo spieghi, perché effettivamente è una realtà scientifica questa.
Secondo, e non voglio interpretare, la dottoressa Perani poi ci confermerà, secondo quello che ci diceva, e cioè che nell'età avanzata ci sono dei benefici, può voler dire anche che questo dato è stato riscontrato su una serie di persone in età, non dico avanzate, ma non più certamente giovani. Questo significa anche, Luca Medici, che vedete anche un crescere nel numero degli iscritti alla scuola di musica del conservatorio, non dico che diventa una scuola di musica geriatrica naturalmente, ma ci sono persone in età avanzata che nel numero aumentano nelle iscrizioni.
Sì, è così. È così, è un trend che riscontriamo da alcuni anni, non è un trend molto datato in questo, però arrivano proprio con questa esigenza di rimettersi un po' in gioco, di attivare delle cose che probabilmente hanno paura di perdere in qualche modo. E la testimonianza è anche nel fatto che, per esempio, a livello di Master in Pedagogy, sempre più studenti dedicano questo loro lavoro finale all'attività di insegnamento agli adulti e alla terza età, proprio per rispondere a un qualcosa che si vede arrivare, che però, diciamocelo pure, 30 anni fa non era un tema.
Mm-hmm. Certamente.
Professoressa Perani, abbiamo parlato di appunto musica, cervello e anzianità, ci ritorneremo di sicuro sul tema, ma adesso volevo parlare di cervello e musica e appunto bambini, quindi nascita. Noi quando ci siamo sentiti per preparare appunto la trasmissione ci siamo soffermati anche sul fatto che il cervello sembrerebbe essere programmato fin dalla nascita per la musica, è così?
Certo, i sistemi neurali che sono e saranno dedicati alla percezione e all'elaborazione poi futura della musica e altrettanto del linguaggio sono dei sistemi costruiti con l'evoluzione e pronti per l'uso, diciamo così. Noi abbiamo fatto un esperimento, come le accennavo, che ha riguardato bambini molto piccoli, appena nati, 24-48 ore, e li abbiamo studiati con le tecniche di imaging. Loro stavano addirittura o dormendo o con gli occhiettini appena aperti, avvolti nella copertina in un qualcosa che li teneva tranquilli, e ascoltavano dei brani musicali di musica occidentale. Quindi noi abbiamo scelto dei pezzi allegri fatti col pianoforte, che è lo strumento migliore per i bambini, e questi ascolti di questi pezzi poi abbiamo analizzato come si attivava il cervello. In poche parole abbiamo visto innanzitutto la stessa cosa che avviene già negli adulti, quindi una predominanza dell'emisfero di destra, che è quello che analizza in maniera, noi diciamo, spettrale, cioè in maniera più estesa, diciamo, è difficile da spiegare, ma comunque è più dedicato a questi aspetti musicali, anche del linguaggio, e che era più attivo, anche quello di sinistra ovviamente. E questo ci ha lasciato veramente allibiti, e l'esperimento è riuscito molto bene, anche perché la seconda parte riguardava la distorsione della musica. Ci abbiamo provato a presentare agli orecchi dei bambini così piccoli musica distorta, dissonante. Bene, questa attività asimmetrica con il emisfero destro che è predominante sul sinistro e con questo sistema che si attiva così passivamente pronto non avveniva più, c'era un tune down. Questa era un'ipotesi, ma sicuramente suffragata da tante altre evidenze che ci dicono che il nostro cervello è consonante per apprendere. Quindi certamente la sua domanda è la mia risposta affermativa, ci sono dei sistemi già pronti e guarda, sono attivi proprio già alla nascita, perché i nostri sistemi neurali sono così fatti.
Dottoressa Perani, i dati che avete raccolto nelle prime ore dopo la nascita di questi bambini possono essere messi in qualche modo in relazione, e la domanda è fatta da uno totalmente ignorante in queste cose, possono essere messe in relazione con un ipotetico ascolto prima della nascita?
Questa è una domanda interessante. L'ascolto musicale può certamente, sì, è irrilevante però, perché noi l'abbiamo studiato a 24 ore, ma il sistema uditivo e le connessioni cerebrali per elaborare i suoni cominciano dal sesto mese di vita fetale e vanno avanti bene fino al nono. Quindi da quando questi sistemi, che sono innati e evolutivamente sviluppati, sono già pronti appena sono i più pronti possibile. Quindi anche se l'ascoltano prima, bene, ci sono questi sistemi. Quindi la domanda è un po' così, certo, vuol dire che è l'ambiente, l'esterno, che ha formato questi sistemi, per cui quando i bambini nascono, ecco che li vediamo. No, la mia risposta è la precedente, cioè ci sono pronti, diventano maturi, già alla nascita sono evidenti. Comunque, perché questa domanda ce l'aspettavamo, abbiamo scelto madri che erano molto naive alla musica. Quindi abbiamo chiesto a tutte quelle che abbiamo intervistato e poi reclutato che non ascoltassero molto la musica, cioè magari canzonette ma 2-3 volte a settimana, cioè una roba così. Persone molto naive alla musica, non musiciste, non per ovviare a questa domanda, però penso che la mia risposta precedente sia chiara per quello che intendo. Cioè l'innatività dei sistemi è lì e ci permette di apprezzare, elaborare, percepire la musica e altrettanto il linguaggio.
Thank you.
Il concerto per violino, archi e basso continuo in re maggiore grosso mogul di Antonio Vivaldi. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro con Rachel Podger e il Brecon Baroque, un estratto da un album del 2018 per Channel Classics. Stavamo parlando di musica e cervello. Luca Medici, tu hai anche una grossa esperienza in banda, prima stavamo parlando di pratica musicale condivisa. Possiamo dire anche che ci sono degli effetti positivi sul cervello, sulla socialità della pratica musicale appunto condivisa?
Sì, direi di sì, cioè nel senso la banda è sempre stata un po', se si vuole, forse un po' un incubatore di questo, perché alla fine è sempre stata un'attività intergenerazionale, quindi certo, ha portato persone anziane, giovani. È chiaro che dipende poi molto anche che impronta uno vuol dare alla propria attività bandistica. Se io penso a queste brass band vallesane che sono delle macchine da concorso, che hanno un'esigenza di performance, è chiaro che spingerò il gruppo verso una direzione ben precisa. Se invece voglio fare un'attività anche dal punto di vista sociale, di sviluppo culturale, probabilmente sceglierò qualcosa di leggermente impostato diversamente, perché ho conosciuto anche tanti direttori che alla fine subivano un po' questa pressione nel dover ogni anno fare concorsi al più alto livello, e se non erano nei tre primi, diciamo che non vivevano benissimo la cosa.
Effetti anche negativi, quindi. Dottoressa Perani, abbiamo parlato anche di appunto pratica musicale e diciamo effetto che diciamo previene le malattie. Cosa possiamo dire a riguardo?
Questo è un filone di ricerca molto interessante che recentemente è emerso nell'ambito neuroscientifico, e si sono affrontati, diciamo, problemi che riguardano sia i bambini, quindi che hanno magari problemi di neurosviluppo, o più frequentemente pazienti con malattie, magari malattie che portano a decadimento cognitivo. E allora, come abbiamo detto prima, la pratica musicale, come tanti altri stimoli dall'esterno, parlare più lingue, dedicarsi alla lettura approfondita, eccetera eccetera, ce ne sono tante, tutto questo crea una riserva, perché rinforza i sistemi neurali, e questo fa riserva. Quindi di fronte a una malattia che fa degenerare, morire i neuroni, il fatto di avere delle connessioni più forti, dei circuiti migliori, rallenta o l'esordio della malattia o addirittura rallenta anche il decadimento cognitivo. Quindi sicuramente è una strada che è stata percorsa e continuerà a essere percorsa, perché è di estrema importanza. La musica, come si diceva prima, ha anche effetti uditivo-motori, uditivo-cognitivo-emozionali-motori. Immaginatevi quanti sistemi coinvolge, quindi è di un beneficio estremo per il cervello sicuramente. E quindi anche in queste condizioni si sta valutando quanto l'effetto della musica sia appunto misurabile anche a livello cerebrale e implichi, ecco, un rallentamento della malattia magari.
Professoressa Perani, queste ricerche evidentemente sono il lavoro, la quotidianità di chi come lei si dedica a un'attività ben precisa e quindi, come dire, implementa tutta una serie di percorsi alla ricerca di un risultato finale che magari alla fine è quello desiderato o a volte non lo è, nel bene e nel male, in positivo e in negativo, diciamo. Ma quando i risultati sono così palesi come quelli che lei ci ha così bene spiegato, ecco, il mondo che non è quello della medicina, il mondo che però amministra in qualche modo la medicina, voglio dire la politica, e tutto il resto, quando si trova di fronte a situazioni così chiare, come reagisce o come ha reagito per cercare di far sì che tutto questo poi diventi terapia, che diventi la normalità dell'affrontare anche dei percorsi che aiutino ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è giovane e raggiunge la mezza età e poi raggiunge la vecchiaia, quindi sarebbe un beneficio per tutti, per la società intera.
Io penso assolutamente sì. Purtroppo le politiche del mio governo, io vivo in Italia, non sono così. la musica non è neanche materia di insegnamento, cosa tremenda, a differenza di altri paesi, per esempio nordici, non so, in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, dove la musica è molto praticata fin dalle scuole elementari. Da noi non è così, e quindi immaginiamoci se la musica può diventare anche pratica politica per le popolazioni anziane. Io non vedo nulla del genere, purtroppo, anche se le evidenze scientifiche lo stanno dimostrando, come un altro effetto che ho studiato anch'io, che è l'effetto del parlare più lingue durante tutto l'arco della vita. È un aspetto fondamentale nel rallentare le malattie del cervello, le malattie degenerative, e purtroppo abbiamo assistito dai primi Novecento a, per esempio, a cercare di cancellare i dialetti, quindi non si parlano più dialetti, invece sarebbe molto molto importante. Oggi certo, per motivi di globalizzazione, tutti parlano, almeno molti parlano una seconda lingua, e questo avrà sicuramente un impatto importante, perché il parlare più lingue impatta sul cervello, e altrettanto usare uno strumento musicale e approfondire la pratica musicale. Certamente, purtroppo bisogna farsi capire dai politici, che non ci sentono.
Luca Medici, una domanda che va in questa direzione. La musica è spesso vista, come abbiamo detto, come un'attività per pochi o soprattutto per i giovani. Come possiamo renderla accessibile a tutti e soprattutto anche alla terza età?
Beh, avete dato una parola magica prima, la politica. Noi in Ticino abbiamo lanciato questa iniziativa 100 giorni per la musica, che dovrebbe essere il controprogetto, dovrebbe essere dibattuto nel corso del mese di maggio a Bellinzona. È un piccolo timido passo verso il giusto riconoscimento di, secondo me, capire cosa può essere il ruolo, io dico della musica, ma può essere anche il ruolo della cultura, che è un ruolo di potere trasformativo della nostra società. Noi siamo convinti, conservatori, di questo potere trasformativo e del fatto che se investiamo nel diffondere questo modo di pensare, la società potrà solo andare meglio.
Certo, direi che sono le parole che mettono la ciliegina sulla torta a questa trasmissione, che purtroppo è giunta al termine. Lo spazio è sempre costretto. Lascio una ultima parola alla dottoressa Perani, che possa in qualche modo unirsi a questo appello, che in fondo è un appello a cui ci uniamo anche noi di Rete 2, perché siamo una rete culturale musicale, nei confronti di ciò che verrà discusso prossimamente dai nostri politici. Professoressa.
Ah, certamente, sarebbe ottimo che a livello del Parlamento si portassero avanti istanze di questo tipo invece di sentire un sacco di sciocchezze totalmente inutili. Certo, siamo oppressi da situazioni terribili internazionali, ma se uno cominciasse a pensare alla cultura, all'educazione, agli effetti che questo può avere per la società e per la salute mentale anche, forse, ecco, ci vorrebbero persone adatte. Noi abbiamo la senatrice Cattaneo, che lavora tanto in questa direzione, ma a volte è un'isola solitaria, ecco. Quindi muoviamoci tutti, scienziati, popolazione, politici, e forse qualcosa cambierà.
Certamente, non demordiamo. Può sembrare banale, ma il motto potrebbe essere più musica per tutti. Luca Medici, grazie di essere stato con noi, speriamo di trovarti presto, ci prometti che appena ci sarà qualche novità sul fronte politico tornerai ai nostri microfoni per almeno dibatterne un po'.
Sì, sì, certamente.
Grazie.
E grazie mille anche alla dottoressa Daniela Perani per essere rimasta con noi.
Grazie a voi, è stato molto piacevole, grazie.
Buon pomeriggio a tutti.
Vi ricordo l'appuntamento con l'incontro organizzato da Burn Circles per i Longevity Days questa sera alle ore 17 alla nuova residenza The Flag di Massagno, proprio con la neuroscienziata Daniela Perani e con Luca Medici.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.